Antonio, buongiorno. Ciao Antonio, benvenuto.
Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
C'è anche Maurizio Restelli buongiorno. Qui accanto a me. E naturalmente voglio tornare con te sulla questione Bonaventura. Abbiamo detto delle dichiarazioni di Enzo Raiola di questa mattina, un'apertura abbastanza importante alla permanenza possibile di Bonaventura alla Fiorentina. Te l'aspettavi? Sei fiducioso? Tu che naturalmente conosci molto bene Bonaventura.
Io a parte aspettare magari finché non è fatto tutto, scritto tutto, è sempre roba di cronaca, però credo che, lo ripeto, se la Fiorentina vuole crescere, sentivo parlare lì prima, che prendere i giocatori importanti deve essere anche un lavoro fatto alla base di uno scouting di notevole importanza, come lo ha fatto negli anni le società. Io tra l'altro, lavorando con l'Atalanta 31 anni, si sono visti i risultati. Io credo che il Bologna con Sartori sia uno dei capisaldi di questa importante crescita dei ragazzi e dei giovani cui si vanno a cercare. La Fiorentina ora deve crearsi una base di giovani interessanti e probabilmente nel periodo di avere anche delle certezze con dei giocatori di qualità, come lo è Giacomo, perché Bonaventura è a detta di tutti, non solo da me, un giocatore di qualità eccetera. E attorno a lui, se cresceranno probabilmente i giovani o personaggi che verranno acquistati con delle qualità importanti, è un tasso elevato di qualità.
Ecco, e secondo te, premesso che non potrà fare il titolare per 38 partite di Bonaventura nella prossima stagione, dovesse rimanere naturalmente alla Fiorentina, nel 3-4-2-1 di Palladino o nel 4-2-3-1, dove lo vedresti?
Ma io te lo ripeto, più va avanti, se vogliamo mettergli la qualità, lo puoi abbassare anche a fare il play, però accanto deve avere gente che corre tutta la gara, che gli possa dare la lucidità di fare le sue giocate, che a detta di tutti, lo sappiamo, sono di qualità importante. Altrimenti io giocare con il 4-2-3-1 dietro la prima punta o addirittura anche sulle due esterne, perché lui sa giocare da metà campo in avanti, è un giocatore che ha grande fantasia. È un giocatore che nei vari periodi annuali ha qualche pressione chiaramente, ma nei momenti di qualità, di condizione atletica può fare la differenza.
Certo, senza dimenticare che poi anche lo spogliatoio può essere un punto di riferimento, no?
È importante anche quello, lo spogliatoio, perché al momento il giovane che ha bisogno di un consiglio, poi lui è un leader di quelli silenziosi, ma è uno che è uno ben voluto da tutti, è un ragazzo in gamba, un professionista serio, lo ha dimostrato. Ma poi io credo, Giacomo, se non aveva avuto l'infortunio, lui poteva andare anche all'Europeo, perché è arrivato il momento, purtroppo non era in grandi condizioni, ma nella prima parte della stagione Bonaventura ha dimostrato a tutti, forse era il centrocampista più importante del campionato italiano. E io credo che se la Fiorentina, oltre al campionato, la Coppa e la Coppa Conference e tutto, abbia la possibilità di disputare almeno 20-22 partite di livello qualitativo.
Saluto anche Luis La Serpe qui accanto a me. Ciao Luis, benvenuto.
Ciao, mi fa piacere avere qui a mio fianco Restelli e mi fa piacere anche sentire Antonio Buongiorni, che è un scout straordinario, e gli voglio fare una domanda, se non gliel'avete già fatta certo. Voi, riguardo proprio ai talent scout, cioè chi va a cercare, chi fa oggi lo scouting, c'è quella precisione, quell'attenzione, quella ricerca del pelo nell'uovo quando si va a vedere un giocatore? Ma soprattutto, io vanno a vedere i giocatori?
Parlo senza peli sulla lingua, chi mi conosce lo sa, io sono uno di quelli diretti. Oggi il ruolo di osservatore è passato in secondo piano, perché oggi ci sono molti, molti personaggi che delegano altre persone per interessi personali propri e anche di insieme, dove il giocatore lo vanno a vedere in parecchie persone che magari non sono all'altezza, che però in quel momento servono alla società o ai cosiddetti, le cosiddette associazioni. Ai tempi miei, quando c'era il povero Piaciotti, Buongiorni, andavano in giro per il mondo a cercare i giocatori, restavano anche periodi lunghi a vedere tutte le categorie e tutto. Lì andavamo, praticamente andavamo a vederli e poi la società contattava la società. Ora quando vai all'estero, vai a vedere un giocatore e c'è stato segnalato da procuratori o chi lavora per loro o altre persone, e non c'è più quella libertà di una società che prende un personaggio, un osservatore a libro paga che lavora esclusivamente per loro. Ci sono troppi interessi, non c'è più quella professionalità che c'era prima.
Poi evidentemente, come sottolineava Luis La Serpe, ci sono anche meno figure nel nostro calcio che vanno sul campo, vanno a vederli, vanno
a vedere i giocatori, scoprirli. Oggi c'è
anche meno competenze.
Bravo,
ragazzi,
c'è anche meno competenze. Non posso guardare solo un video di un giocatore, il giocatore bisogna lo vedere.
Allora, permettetemi se mi tempo, non lo volevo dire, l'avete detto voi, c'è meno competenza. Certo. È più facile oggi stare 24 ore davanti ai televisori con a vedere i movimenti, come si ferma e tutto. Io ho avuto un grande allenatore che ha lavorato, e voi l'avete avuto a Firenze, che era Bruno Giorgi. Una volta mi disse: io il giocatore non lo allena il mio preparatore o meno, io lo voglio vedere negli occhi, la stanchezza la guardo negli occhi, lo alleno io. Oggi, come vedete, gli allenatori vanno solo a preparare la parte della tattica e poi finisce lì, perché vanno in televisione, cose varie. Una volta era diverso, ora sono cambiati i tempi. Che bisogna di fatti, per l'amor di Dio, nessuno dice. Però le scuole che avevamo una volta, dei grandi portieri, dei grandi difensori, oggi non l'abbiamo più, perché non c'è più la specificità del ruolo. Tutti, ognuno guardano come si ferma, sezionano un movimento di un giocatore. Visto dal vivo, visto dalla televisione, fa un effetto nettamente diverso da quelli che sono realtà.
Parole sante, buongiorno, te lo dico anch'io, confermo. Infatti, se uno fa un riscontro agli anni nostri, se tu pensi alla primavera della Fiorentina, e a quegli anni si arrivò
l'anno che ha vinto lo scudetto, che io ero militare con Ciccio Esposito, basta vedere con la formazione lì.
Bravo.
Quanti giocatori della primavera sono venuti fuori.
Certo, anche perché comunque la primavera era un campionato molto più attendibile rispetto a quello di oggi. Molta meno differenza.
Ma non è che il campionato De Martino
quello serviva per allenare i giocatori infortunati.
Dietro a tutto questo c'era un personaggio straordinario, che ora mi sfugge il nome, che era di Signa, che tra l'altro è
Pandolfini,
era lui
un mito che coordinatore della Fiorentina.
Io l'ho conosciuto, stavo cominciando un po' vicino a me a calcio,
un grande scopritore di talenti,
e lo trovavo sempre a vedere partite che io dico, ma come il grande Gisto
fare il suo mestiere alla grande,
è da qui che nascono campioni, mi diceva. Bisogna saperli vedere.
Io ho avuto la fortuna di conoscerlo, Gisto, ho avuto la fortuna di conoscere Biagiotti, ho avuto una grandissima fortuna di vivere 30 anni a fianco di Mino Favini.
Tanta roba.
Qua. Parlavamo di calcio in maniera diversa, però oggi non è che sono meno bravi, e oggi è questo, vogliono quello, il giocatore che seziona davanti al video, vogliono il computer. Allora si parla di algoritmi, io quando sento parlare di algoritmi io mi guardo intorno e dico, forse probabilmente sono invecchiato, però a livello di cultura, di testa e tutto, ho 30 anni ancora. Ma io dico, gli algoritmi, vado a scegliere i giocatori. Ho capito cos'è l'algoritmo. Se io ci parlo l'algoritmo mi risponde.
Ma Claudio Nassi, che diceva, dice, io devo avere un giocatore, devo andare a prendere un giocatore, l'allenatore mi deve dire cosa ti serve. Mi serve un centravanti e faccia gol con i cross dalla destra. Bene, e io me lo vo a cercare, vo a vedere, vo a chiedere, a parlare, me lo vado a guardare 4-5 volte, perché può darsi che magari non ho visto bene e ci possa lavorare sui giocatori, perché quello che manca oggi, secondo me, Antonio e Maurizio, è la voglia di lavorare sui giocatori.
Sì, cioè, poi un giocatore, poi, arriva in una per squadra, per concludere il discorso di Nassi, bisogna parlare con la famiglia, con la fidanzata, bisogna sapere tutto.
Devi sapere tutto.
Allora, si parla ora di specificità del ruolo. A me, dove andavo a giocare nella mia carriera, che ho fatto la mia carriera, gli allenatori che mi prendevano dicevano, vediamo buongiorno, perché sull'esterno uno a sinistra va via, mette 20 palloni a partita sul gol. Io ho fatto la fortuna di tanti centravanti, hanno vinto il capocannoniere e tutto, ho fatto la mia onorevole carriera, certo. Però poi questa bimba io l'ho trasmessa al mio pensiero quando andavo a vedere i giocatori. Io sono stato in Argentina, lo dicevo lì, Lorenzo lo sa la storia, andai a vedere Agüero, andavo a vedere Tevez, andavo a vedere questi giocatori in Milito. Sono giocatori che fossero diventati. Oggi non ci arrivi più, perché arrivi lì, c'è già proprietari, sono 6-7 persone, ci sono questi fondi. Ora oggi è diventato il calcio dei fondi. Poi l'ultima, se mi permettete, io ho un po' di colpa, la do anche a chi di dovere, non faccio nomi e cognomi, basta saperlo. Allora, mi dite in Italia, io ho fatto una proposta, in Italia non si gioca con tre quote under 20 giovani obbligatori dal primo minuto, e se vengono sostituiti da altri under 20 in una società come minimo hai 10 ragazzi.
Sì.
Le parità, se io ho tre under 20 di grande valore, faccio un esempio, la Salernitana, e la Juventus tre under 20 di minor valore, il gap tecnico si accorcia, ma alla fine dell'anno io vado a pigliarli questi giocatori, i soldi rimangono in Italia e probabilmente la alla fine dell'anno avrà anche 70-80 giocatori che tutte le domeniche
non c'è dubbio, giocano, ne trarrebbe beneficio, ma evidentemente i nostri dirigenti del nostro calcio non ci sentono da questo orecchio, però
Lorenzo, ti do la risposta. Ho provato a chiederlo a uno che conta, non faccio nome, come mi ha risposto: Antonio, hai detto delle cose esatte, delle cose incredibili. Sai cos'è? Alle società non gli interessa niente. Sì. Punto. Sì, finisco qui.
È molto poi semplice. Ecco, Antonio, allora prima di salutarti, visto che ci sono tanti messaggi di vario genere da parte dei nostri ascoltatori, in particolare sul mercato, e c'è un nome che in questi giorni stuzzica evidentemente i nostri ascoltatori, tifosi della Fiorentina, che è quello di Tesman. Prendo il messaggio ad esempio di Riccardo, che ci chiede che cosa ne pensiamo di questo giocatore del Venezia. A me sembra veramente forte, e in questi giorni ne sono arrivati tanti proprio di messaggi relativi a questo giocatore, messaggi che caldeggiano l'arrivo di questo calciatore. Cosa ne pensi?
Giocatore di livello importante, l'ho visto le ultime due partite negli spareggi, giocatore che è veramente abbina una grandissima quantità alla qualità, e questo è un giocatore moderno, un giocatore che è importante, lì sta l'allenatore chiaramente, perché ve lo ripeto, io ho avuto motivo di conoscere persone che hanno lavorato vicino accanto a Palladino, questo è un ragazzo eccellente. Se avrà modo di lavorare a Firenze, sono convinto che probabilmente assisteremo all'Atalanta del futuro con la Fiorentina, avendo quel centro meraviglioso che deve essere sviluppato.
Comunque, so, a Tesman lo prenderesti, è da Fiorentina.
Tesman, io ti ho detto di Retegui tre mesi fa.
Sì.
Di Retegui. Retegui è il primo giocatore che prenderebbe la Fiorentina. Poi fra un anno e mezzo o due ne parleremo.
Sì. E Tesman anche lo prenderesti.
Ha fatto una cosa veloce però.
Eh beh, certo, forse doveva essere già preso, certo, perché a queste cifre diventa difficile.